Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo dei luoghi del calcio. È ancora estate, è ancora tempo di Olimpiadi e insomma ci sono tantissimi atleti italiani in gara, ma il calcio comincia a fare capolino non soltanto sui quotidiani sportivi. Stasera due importanti appuntamenti per due nazionali e noi abbiamo pensato di raccontare quelle città che sono arrivate quest'anno in Serie A, qualcuna dopo tanto tempo passata nelle serie minori come il Livorno e il Palermo, qualcuna con una dignità ferita, una storia da rivalutare come Firenze e la sua Fiorentina, e qualcuna con l'entusiasmo della giovinezza, anche come il Messina, che pure è squadra storica nel mondo del pallone italico. Ma il luogo del calcio è anche e soprattutto lo stadio. Ne parleremo, diciamo, da due punti di vista differenti. Ne parleremo con un direttore di una rivista di architettura che si è occupata in questo ultimo numero in edicola proprio di stadi, e anche con una persona che si occupa di gestire la sicurezza a San Siro in relazione agli eventi anche sportivi, quindi un argomento abbastanza interessante rispetto al luogo del calcio per eccellenza. Ma avremo anche uno scrittore che è uno scrittore un po' particolare, è un ultras della Roma che ha scritto un libro, si chiama Vincenzo Patanè Garcia, e comunque ve lo presenterò dopo. Vi ricordo, chi vuole intervenire può telefonare al numero verde 828 11 11 e oggi vogliamo sapere qual è il vostro calciatore preferito e perché. Qual è il vostro calciatore preferito e perché? Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. Tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà riceverà un libro per l'estate. Ma iniziamo Urban e i luoghi del calcio con Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Buonasera Calamai.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao. Allora, noi siamo abituati a pensare al calcio come una cosa strettamente autunnale, cosa che non è assolutamente vera da qualche tempo a questa parte, con le squadre che non giocano più soltanto di domenica, con il mercato che si affanna, insomma, anche durante la stagione estiva e con i ritiri. Come sono i ritiri delle squadre di Serie A quest'anno? Racconta anche ai nostri ospiti di Urban, che forse non sono tutti tifosissimi delle squadre di calcio di Serie A, a cosa servono i ritiri? Ci sono ritiri storici?
Ma guarda, innanzitutto chiariamo subito una cosa. Il calcio d'agosto è il calcio che più fa vendere i giornali, che più crea attenzioni, perché è il calcio dei sogni, è il calcio dove vincono tutti, dove chi si assegnano scudetti immaginari, ma scudetti che poi riempiono i discorsi delle spiagge, in cui anche le squadre più piccole sono convinte poi in fondo di aver pescato il giovane che poi durante la stagione farà la differenza. Quindi è il calcio, dal mio punto di vista, sicuramente più divertente, perché se non altro non è un calcio avvelenato da un punto di vista agonistico, da discussioni arbitrali, gol dati e non dati, rigori e tutte quelle storie che poi creano veleni e polemiche domenicali. Purtroppo non è un calcio tutto sorrisi, perché poi l'estate il calcio è il momento delle iscrizioni, il momento quindi della resa dei conti in tutti i sensi per quanto riguarda i bilanci, e quindi negli ultimi anni è stato spesso il momento delle grandi verifiche e delle grandi battaglie anche nelle aule dei TAR.
Infatti, quindi ti volevo chiedere appunto di questo, del caso Napoli, no? Perché il Napoli, oltre a essere una squadra di calcio che è stata molto importante, poi vabbè, il periodo Maradona, diciamo, è diventato proprio assunto dei fenomeni quasi, come dire, da vera mania, insomma. Però il rapporto, diciamo, città-squadra è molto forte. Questo caso di questa società che ha molti problemi non mi sembra un caso unico, però è un po' specifico.
Sì, guarda, per chi ama il calcio la vicenda di Napoli è straziante, perché chi come ha il sottoscritto e molti altri ha avuto la possibilità di toccare con mano quello che è stato il calcio a Napoli nel periodo di Maradona non può ora non soffrire nel vedere una squadra che rischia addirittura di scomparire, perché la verità è che in questo momento il Napoli rischia addirittura di ripartire dai dilettanti. Quello che è sorprendente in questa vicenda e anche piuttosto triste è che gli unici salvatori della patria di Napoli, una delle 3-4 realtà calcistiche più importanti d'Italia, una delle 6-7 realtà calcistiche più importanti d'Europa, quindi siamo al top assoluto. Sono due persone, due diciamo presidenti che niente hanno a che vedere con Napoli, Gaucci che da giorni è impegnato in questa battaglia e l'ultimo uscito fuori è Pozzo, presidente dell'Udinese. Io sono incredulo e sorpreso nel non trovare una figura napoletana che sia in prima linea a lottare per gli 80.000 del San Paolo e per i milioni di tifosi sparsi in tutta Italia per avere Napoli nel grande calcio. Ma questo devo dire purtroppo non è che la conferma di un qualcosa che è cambiato nelle regole del calcio, perché io che sono di Firenze ti posso raccontare che 3 anni fa la Fiorentina si è trovata nella stessa situazione e se non trovava il marchigiano della Valle nessuno dei grandi industriali, dei grandi personaggi di Firenze si sono mai fatti avanti per aiutare una città a non sparire dal grande calcio.
Senti Luca, ti interrompo un attimo, resta con noi perché ora abbiamo Dario Colombo che interviene perché dobbiamo commentare brevemente le Olimpiadi di Atene.
Breaking news. Ultimo minuto del terzo tempo della finale per il fioretto femminile tra Valentina Vezzali e Giovanna Trillini e dunque diamo subito la linea alla Fencing Hall di Atene al nostro Carlo Genta. Carlo.
Valentina Vezzali 14, Giovanna Trillini 9, 1 minuto e 9 secondi alla fine del terzo round dell'ultimo tempo di questa finale storica, finale tutta italiana per la medaglia d'oro, sarà oro e bronzo dunque per l'Italia, queste due regine della scherma italiana che tante medaglie, molte delle quali di d'oro, ci hanno regalato a partire da Barcellona 92 con l'oro, l'unico oro individuale conquistato da Giovanna Trillini nella sua carriera, oro individuale e oro a squadre, di lì in poi ormai sono tanti anni e tante edizioni delle Olimpiadi, 3 edizioni delle Olimpiadi, questa è la quarta che queste due signore ci regalano medaglie, 14 a 10, dunque un minuto, 14 Valentina Vezzali, 10 Giovanna Trillini, un minuto, anzi 59 secondi alla conclusione di questa finale, un derby italiano di finale. Tocca in questo momento Valentina Vezzali, ma la stoccata non è valida. Atmosfera strana, tanti italiani qui presenti, la finale è iniziata con l'inno di Mameli, con il canto dell'inno di Mameli per queste due ragazze che almeno Giovanna Trillini chiuderà la sua carriera olimpica, ha ormai 34 anni, vorrebbe concluderla così come l'ha iniziata con un oro individuale. Non ci sarà purtroppo la gara a squadre, di nuovo un affondo di Valentina Vezzali, però non è valido questo attacco, è stata una finale stranissima, il primo round, i primi 3 minuti si sono conclusi sull'1-0 per Giovanna Trillini, quindi quasi non volessero sfiorarsi, quasi non volessero farsi del male le due regine italiane del fioretto. Quindi alla finale ha un po' preso quota, ma è chiaro che è una finale stranissima. Tocca in questo momento Giovanna Trillini che accorcia le distanze, sono 14 a 11, molto strano anche l'atteggiamento agonistico delle due italiane, perché non c'è quell'esultanza quasi selvaggia che caratterizza l'atteggiamento degli schermitori in atleti in eventi di questa importanza, quasi non volesse urlare, chi fa il punto non vuole quasi urlare la sua gioia, quasi il pudore di urlare la sua gioia in faccia alla amica rivale. Ricordiamo che Valentina Vezzali e Giovanna Trillini, Valentina Vezzali è il campionessa olimpica, tocca in questo momento la spalla della Trillini, 15 a 11, Valentina Vezzali è medaglia d'oro, Giovanna Trillini è medaglia d'argento, saliranno tra poco insieme sul podio di Atene e una pagina storica dello sport italiano in questo momento è stata scritta, Valentina Vezzali d'oro, Giovanna Trillini d'argento, questo è il risultato del fioretto individuale femminile. Dario.
Bene, grazie dunque a Carlo Genta, appuntamento per tutti i nostri ascoltatori questa sera allo speciale che prenderà il via alle 22, le voci delle protagoniste di questa bellissima pagina di storia dello sport italiano, non soltanto della scherma, una pagina che porta il nome di Valentina Vezzali.
Bene, rientriamo con Urban e con Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Pronto Luca?
Eccomi, sono
bene,
qua.
Abbiamo
una grande festa.
Commenta anche tu questo.
Guarda, noi che siamo prigionieri di overdose di calcio, le Olimpiadi sono una boccata di ossigeno e poi si raccontano delle storie affascinanti, si passa dalla ragazzina di ieri, la Pellegrini, a due vecchie, vecchie in senso chiaramente affettuoso, campionesse. Ecco, la bellezza dell'Olimpiade è questo. E devo dire che l'Italia sta recitando un ruolo importante, a conferma che il nostro sport, insomma, ha dei valori di assoluti nel mondo.
Sì, senti, ti riporto sempre sul calcio, perché il tema della nostra trasmissione, i luoghi del calcio, lo stadio è ancora vivibile o sta mutando pelle? Sto pensando per esempio al Delle Alpi, con il museo della storia della Juventus, il museo del calcio, il cinema, eccetera. Come sua funzione, diciamo, lo stadio sta uscendo un po' dal luogo solo degli ultra? Poi ne parleremo dopo, tra l'altro, con un ultra che ha scritto un libro, A guardia di una fede, gli ultra della Roma siamo noi. Però ecco, volevo capire da te se secondo te come luogo sta mutando un po' pelle, o almeno ci prova, ecco.
Guarda, onestamente servirebbero 3 o 4 puntate, non per affrontare un argomento così ampio e così delicato. Avendo girato per l'Europa ti posso dire che è difficile abbinare la nostra cultura dello stadio alla cultura di altri paesi. In Inghilterra è quello che dicevi te, un punto d'incontro, un punto di aggregazione sociale, un momento nel quale vivi la quotidianità e poi nel momento dell'appuntamento sportivo vivi la partita. Ma mi è capitato di parlare con dei calciatori impegnati per esempio sul campo del Manchester United, e Toldo che mi raccontava che alla fine della partita, con i tifosi a un metro, senza reti, senza gradinate, senza niente, praticamente in campo non era cascato nemmeno un fiammifero.
Certo.
E lui era assolutamente sorpreso. Se paragoni poi tutto questo alla realtà del nostro calcio, io ho la sensazione che gli stadi resteranno comunque un oggetto diverso dal resto d'Europa. Noi abbiamo l'abitudine a tifare molto contro più che a favore, pro, a trasformare ogni partita in un momento di sfida, e questo non riguarda, diciamolo con grande onestà, non riguarda solo gli ultra, riguarda anche il tifoso di tribuna, perché questa è la nostra cultura, cioè vivere la partita non come un momento di sport ma come un momento di sfida. Quindi non credo ai musei, credo che si potrebbe fare un qualcosa di più cercando quantomeno di rendere le gradinate un minimo più agibili a tutti.
Sì. E cambiare anche un po' mentalità in qualche modo.
Cominciare a creare degli spazi per le famiglie, come era stato ipotizzato in un periodo, fermo restando che ti confesso che passando attraverso perquisizioni nei 200 metri vicini allo stadio, io che ho figli non è che sono entusiasta dell'idea poi comunque di mescolarli alla confusione generale.
Bene, io ringrazio Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport, per essere stato con noi e aver introdotto l'argomento dei luoghi del calcio a Urban questa sera.
Buona serata.
Buona serata, grazie Luca, buona serata. E adesso abbiamo il GR.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, stasera i luoghi del calcio. Per intervenire e telefonare potete farlo usando il numero verde 828 1111 e potete raccontarci qual è il vostro calciatore preferito. Bene, poi io voglio darvi il primo indizio per la città nascosta di oggi. Allora, aprite bene le orecchie. La piazza dedicata al santo patrono della città era un tempo chiamata Piazza dei Mercanti o Piazza Civica. Questo è il primo indizio per la città nascosta di oggi. Chi avesse idea della soluzione può mandare un messaggio SMS al 349-238-6666, scrivere il suo nome, la città da dove scrive e il suo numero telefonico e chiaramente la soluzione che crede, come dire, praticabile, che sia quella giusta. Bene, ora ascoltiamo un brano da un libro che si intitola A guardia di una fede, gli ultra della Roma siamo noi.
Passa il tempo, cambia la gente e l'amore verso i propri colori rimane l'unica arma di difesa autorizzata. Gli ultras sanno usare quest'arma e la rapportano a un pensiero imprevedibile che li fa camminare a testa alta, che li fa parlare di una tradizione e che fa combattere loro una guerra invisibile. Difficile abbassare il capo, impossibile non usufruire dei mezzi che una mentalità mette a disposizione. Gli ultras non sono quelli che si tirano indietro davanti all'audacia della strafottenza. È vero che il contesto da cui ognuno di noi proviene può essere differente, ma sta a noi circondarci di persone positive e preparate. La vita non è fatta soltanto di schiaffi. Esistono canzoni, raduni, polemiche, speranze, giornate amare e serate di vittoria. Ci sono uomini che anche quando mancano sono presenti. E ci sono donne che abbelliscono le nostre curve. Una curva non è un ritrovo di squilibrati, ma di pazzi per scelta. L'Ultra A nasce come sostenitore della propria squadra, o meglio della propria maglia. I giocatori in campo in pochi casi sono considerati dei veri e propri leader meritevoli di un seguito. Le cose cambiano quando la squadra riesce a mantenere per un certo periodo di tempo la vetta della classifica. In questo caso, i giocatori rappresentano un popolo e sono degni della stima Ultra. Come è facile pensare, questo non accade ogni anno e il fine ultimo dei sostenitori rimane l'attaccamento alla maglia. Incitare una squadra non necessita un amore incondizionato nei confronti degli elementi di quella. È chiaro che è facile esaltarsi per le prodezze di atleti selezionati fin da bambini, e specialmente in una piazza come Roma. Amare o dimenticare non è mai stato un problema. Ma da queste parti chi comanda è la storia, e per farne parte è obbligatorio non sporcarsi, non vendersi, non sottovalutare la potenza del proprio ambiente. Roma è una città che non ha bisogno di presentazioni e che ospita gente orgogliosa, vivace e poco addomesticabile. Gli ultras sono tra quelli che non si stupiscono facilmente e presumiamo che voi facciate altrettanto. Il tifo è una causa, non è un mezzo. Riuscire a sostenere degli uomini significa riuscire a sostenere se stessi. Essere in grado di urlare, sbeffeggiare o piangere vuol dire essere in grado di vivere, ma soprattutto di mettere da parte l'indifferenza. Per questo la partecipazione attiva al tifo con i cori o con le mani è il primo traguardo, il grande orgoglio, l'ultimo dovere.
Vincenzo Patanè Garcia, il titolo del libro è A guardia di una fede, gli ultra della Roma siamo noi, edizione Castelvecchi. Buonasera Patanè.
Buonasera a voi.
Grazie di essere a Urban. Lei ha parlato di pazzi per scelta, che cosa significa esattamente?
Beh, significa praticamente essere presenti adesso in un luogo come la Curva Sud, essere presenti a 360 gradi, cioè essere parte attiva di una partita, quindi oltre ai giocatori, chiaramente esiste una realtà che è quella del pubblico senza la quale il calcio non potrebbe esistere, diciamo così.
Cioè, secondo lei, insomma, le partite sono composte anche da un altro giocatore, come si dice sempre, no? Quando si gioca in casa,
il dodicesimo uomo in campo.
Senta, Patanè, la Curva Sud ha una storia antica rispetto agli ultra, antica relativamente a decenni, insomma. Lei ha scritto questo libro che in parte è un racconto, anche narrativo, se vogliamo, ma anche uno studio, perché ci sono delle note dove lei in qualche modo cerca di trovare anche dei riferimenti nella storia dei tifosi romanisti. Ecco, è cambiato, come è cambiato il tifo e il rapporto con la Curva Sud allo Stadio Olimpico?
Ma guarda, io gli potrei fare due tipi di discorsi, uno dal punto di vista sociologico e un altro anche dal punto di vista ultras. Tanto per cominciare spiegare un attimo che cosa si intende un po' per ultras, perché molti tendono un po' a sottovalutare questo termine, appunto spesso screditandolo come un qualcosa che effettivamente poi in pochi conoscono. Ultras si intende un vero tifoso, o comunque un super tifoso, cioè qualcuno che ama la propria squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, che è sempre presente non soltanto in casa ma anche in trasferta, sia quando la squadra gioca bene, sia quando la squadra gioca male, in qualsiasi categoria, in Serie A, in Serie B, quindi qualcuno che molto spesso tende a tifare tutto il tempo e essere presente anche attraverso i propri striscioni, eccetera. In ogni caso direi che la Curva per questi ragazzi è, diciamo, è un non luogo, quasi un ambiente sui generis, in cui le regole valgono, le regole che valgono nel mondo normale spesso gli hanno un'importanza relativa, in quanto il concentrato di persone vi presente diventa rappresentativo di una vera e propria comunità che ha le sue idee, i suoi principi, i suoi valori, e proprio all'interno di questa comunità spesso si creano diverse situazioni, come quella appunto dei gruppi organizzati o dei tesserati, eccetera. E questo nel corso degli anni chiaramente ha avuto diverse evoluzioni. Come diceva lei, le cose sono cambiate dagli anni 70 fino a oggi. Negli anni 70, diciamo, c'era un tifo molto più spontaneo, meno organizzato, c'era anche, se vogliamo, la presenza della politica, anche se indirettamente. Poi col tempo le cose sono andate, diciamo, ad affievolirsi da questo punto di vista e si sono create nuove realtà, come la realtà della repressione, che è stata una delle conseguenze, se vogliamo, del calcio moderno, un calcio che chiaramente i ragazzi che vivono le curve tendono a sopportare sempre di meno, in quanto è un calcio che la maggior parte delle volte se ne frega un po' di queste passioni che appunto vengono rivendicate dai ragazzi che frequentano le curve. Che dire, nel corso degli anni diciamo che è cambiata anche un po' la mentalità, una mentalità che comunque è sempre stata molto, tra virgolette, ribelle, in quanto appunto i ragazzi che frequentano le curve, non soltanto a Roma ma un po' in tutti gli stati, diciamo che sono ragazzi che camminano a testa alta, che credono nella difesa del proprio territorio e vedono nello stadio appunto una seconda casa, un proprio territorio, qualcosa da difendere e in cui accogliere gli amici, i fratelli, perché non dimentichiamo che comunque tra i valori più importanti appunto del che si rivendicano anche all'interno di una curva ci sono la fratellanza, l'amicizia, perché tutte matrici che permettono di rendere vero un posto, certo, appunto come la curva.
Lei ha parlato esattamente di regole di comunità. Senta Patanè, resti con noi perché vorrei farle un'altra domanda che scaturisce proprio dal suo libro. Adesso però diamo un po' di informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Abbiamo già alcuni errori relativamente alla città nascosta. Caro Daniele da Bari, non è Venezia la città e così come ha scritto Daniele da Mantova, non è Firenze, Venezia né Firenze. Allora, io vi do il secondo indizio e così speriamo che qualcuno si avvicini davvero al nome della città nascosta di oggi. Secondo la tradizione, il santo patrono salvò questa città dalla peste nel 1656. Questo era il secondo indizio. Per dare la vostra soluzione, un messaggio SMS va spedito al 349-238-6666. Ecco, continuiamo con Vincenzo Patanè a parlare di curve, di Curva Sud, allo Stadio Olimpico e di Roma. Lui è un ultra, è però anche uno scrittore che ha scritto questo libro, A Guardia di una Fede. Patanè, lei dice una cosa che mi sembra interessante in questo libro, in qualche modo dice: con il calcio moderno, no, con paghe strabilianti e contratti da capogiro che permettono a alcuni calciatori, ma alla maggior parte, diciamo, dei calciatori di Serie A di vivere a un livello come dire, di qualità della vita abbastanza alto o superiore comunque alla media, gli ultra vogliono far sapere ai calciatori, a questi calciatori, che se vengono a giocare nella Roma, tra le file della nostra squadra, devono rispettare i colori della città che li ospita, proprio per questo impegno che è, come dire, un onore anche da un punto di vista economico, ma che voi tentate di far capire che c'è anche un onere, una responsabilità. È così?
Chiaro, è così, perché comunque quello che si chiede ai giocatori non è di vincere tutte le partite, cioè è normale che il sogno di ognuno quando tifa la propria squadra è sempre mirare all'obiettivo finale, quindi la vittoria di un campionato, di una competizione internazionale, però è chiaro che le squadre sono tante e che non si può pretendere sempre la vittoria assoluta. Quello che invece si pretende da parte di quelli che sono gli ultratifosi, ovvero appunto, come dicevo prima, quelli che comunque fanno parecchi sacrifici per seguire la propria squadra, in quanto vanno in trasferta spesso in città molto lontane, rischiano anche purtroppo incidenti con altre tifoserie che spesso hanno, diciamo, cattive intenzioni, eccetera. Cioè, ragazzi che appunto spendono soldi, vanno in giro, tifano tutto il tempo e stanno in settori in cui spesso la partita si vede male, in quanto, cioè, negli stati italiani, al contrario di quelli inglesi, la visibilità dietro le porte comunque non è mai il massimo, quindi spesso andare in città molto lontane, vedere male la partita, di fare tutto il tempo, spendere dei soldi e poi non essere neanche salutati con un accenno da parte del capitano o comunque dei giocatori che si è tifato per 90 minuti è abbastanza brutto. Quindi a questo i ragazzi che chiedono.
Ho capito.
Beh, un minimo di rispetto per tutte le difficoltà che si vanno ad affrontare.
Certo, per l'impegno che viene
certo,
messo
si
in
si può
questo...
anche perdere 3-0 una partita, però l'importante è che i giocatori comunque ce la mettano tutta, studino certo. su ogni pallone, siano presenti e poi comunque vadano a salutare diciamo i tifosi che li hanno seguiti fino a lì, insomma.
Sì, forse il calcio è un po' cambiato rispetto a questo atteggiamento di cui lei parla, però comunque è vero quello che lei dice. Senta Patanè, un'ultima domanda. La curva sud dello Stadio Olimpico è sempre stata, da sempre, la curva della Roma oppure in anni passati c'erano disposizioni diverse?
No, è sempre stata la curva della Roma. I primi tempi che fu costruito appunto lo Stadio Olimpico, quando ancora però non si parlava di tifoserie organizzate, eccetera, era un non luogo nel senso che c'erano sia tifosi della Lazio che tifosi della Roma. Poi col tempo i tifosi della Roma decisero di insediarsi in quella curva perché per come era fatto lo stadio da allora, l'entrata dei giocatori non era come adesso, cioè che entrano praticamente dai corridoi della tribuna centrale, ma praticamente uscivano dagli spogliatoi proprio a fianco alla curva sud e quindi essendo vicini a quell'uscita, a quel corridoio, si riusciva diciamo a tifare meglio i giocatori che stavano entrando in campo e quindi i romanisti si imposero e riuscirono con le buone o con le cattive comunque a mantenere quel posto e poi a difenderlo nel corso degli anni.
Ho capito, io ringrazio Vincenzo Patanè Garcia di essere stato con noi a Urban e di averci raccontato come funziona diciamo la curva sud della Roma, illustrata anche in questo libro edito da Castelvecchi, A guardia di una fede, gli ultra della Roma siamo noi. Grazie Patanè, buona
grazie
serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai.
La leva calcistica del 68, questo è Francesco De Gregori, una canzone dedicata proprio al calcio, al gioco del calcio. E, allora, se volete dirci qual è il vostro calciatore preferito, potete farlo telefonando al numero verde 828 1111. Io ricordo a chi fosse in macchina, a chi non avesse opportunità di vedere e sapere qualcosa della nostra nazionale che ai Giochi Olimpici di Atene stiamo perdendo per 1-0 contro il Pakistan e comunque insomma un gol, un bel gol del Paraguay, scusate, non del Pakistan, ecco, infatti stiamo vedendo adesso il gol. Perdiamo 1-0, speriamo di rifarci. Ecco, adesso parliamo di Palermo e parliamo della squadra del Palermo con Maurizio Zamparini, che è il presidente del Palermo Calcio. Buonasera Zamparini.
Buonasera a lei.
Buonasera. Senta, il Palermo è arrivato in Serie A dopo tanto tempo, mi sembra che fosse dalla primavera del 72.
Sì, erano 32 anni, mi sembra, sì.
32 anni, non come il Livorno di cui parleremo dopo che come dire, è passato ancora più tempo, però insomma è un bel tempo, 30 anni aspirando alla Serie A. Palermo vive un problema geografico rispetto al grande calcio del nord oppure no?
No, assolutamente, assolutamente no, i tempi d'oggi no, quando in un'ora si arriva a Milano, in 45 minuti si arriva a Roma con l'aereo, non vi è più questo isolamento, assolutamente.
Senta, il vostro stadio è la favorita, uno stadio che ha avuto anche una ristrutturazione durante Italia 90, la capienza è abbastanza ampia, diciamo. Insomma, è uno stadio che è pronto per la Serie A?
Sì, come capienza sì, però noi abbiamo in mente l'anno prossimo di fare dei lavori che sia pronto anche a livello europeo, cioè che diventi uno stadio come quello di Basilea, come altri stadi in Inghilterra, dove lo stadio vive non solo la domenica col calcio, ma durante tutta la settimana.
Senta, Presidente, noi siamo abituati a pensare alle squadre del Sud con tifosi molto accesi, che seguono la squadra. Pensiamo a quello che è stato il Napoli, in qualche modo. Abbiamo sentito adesso un ultra della Roma, che ha scritto un libro, quindi con dei tifosi che ci mettono un po' più di cuore, diciamo, no? Anche a Palermo è così? La città vive accanto alla squadra? A parte il fatto che ora ci sarà una festa, no?
Direi che la città ha vissuto questa promozione come una promozione della città intera, per cui per delle frustrazioni che Palermo e i palermitani hanno da tempo negli anni, però hanno, il pubblico di Palermo è un pubblico che è molto caldo, ma anche molto molto corretto. Io ne sono orgoglioso, perché l'hanno dimostrato l'anno scorso quando hanno perso la finale per andare in Serie A con Lecce. A Lecce hanno applaudito le due squadre senza nessun incidente. Quest'anno, quando siamo stati promossi in Serie A in maniera matematica, non c'è stata nessuna invasione di campo. Sono molto contento del Palermo e spero di dare l'esempio per tutti gli stadi italiani, quando rifarò lo stadio di Palermo, di farlo aperto come gli stadi inglesi.
Ecco, uno stadio aperto, Zamparini, però mi sembra di capire che in realtà la gestione è del Palermo Calcio o è a metà con l'amministrazione comunale? Come funziona la gestione della favorita?
No, lo stadio ce lo daranno in concessione, penso per 40 anni, e per cui il Palermo Calcio farà gli investimenti sullo stadio per adeguarlo a uno stadio moderno, insomma, ecco.
Ho capito. Senta, lei chiaramente da presidente dirà di sì, però insomma, avete una rosa soddisfacente? Quali sono gli obiettivi del Palermo Calcio in questa stagione 2004-2005?
Il primo obiettivo, siccome il Palermo è in Serie A dopo tantissimi anni, è di installarsi in Serie A e di mantenere la Serie A, per cui il primo obiettivo è la salvezza. Riteniamo di avere un organico abbastanza forte e un allenatore molto bravo, per cui ottenuta la salvezza, tutto quello che verrà in più sarà guadagnato.
Senta, Francesco Guidolin è un allenatore di esperienza, come dire, il suo rapporto con l'allenatore com'è? Lei è un presidente che interviene molto per individuare nella rosa gli 11 che devono scendere in campo, oppure lascia fare al suo allenatore?
No, mai fatto per individuare gli 11, però io sono uno che si intende di calcio, perché ho fatto il calcio da giovane e vivo nel mondo del calcio da quando avevo 10 anni, per cui durante la settimana e durante la preparazione ci scambiamo le idee, perché altrimenti cosa ci starei a fare nel calcio? Io ci sto perché sono un appassionato, perché come voi ne discutete al bar, io ne discuto col mio allenatore, poi l'allenatore decide gli 11 che manda in campo.
Ho capito. Senta, che cosa ne pensa lei rispetto appunto al rapporto presidente-allenatore tutti questi cambiamenti che avvengono durante il corso di un campionato, cioè panchine che vengono abbandonate oppure persone che vengono licenziate, tra virgolette? Lei pensa che un allenatore debba avere a disposizione più tempo e comunque tutto, almeno un campionato, per lavorare, oppure ci sono delle necessità, diciamo, che impongono come dire, l'intervento di un presidente e quindi un cambiamento di rotta?
Ma la casistica non è uguale per tutte le squadre, è chiaro che le squadre di vertice possono programmare molto, molto meglio, possono prendere i migliori allenatori che ci sono sul mercato, per cui le altre squadre naturalmente hanno degli allenatori sempre buoni lo stesso, ma magari qualche allenatore emergente. Però le dirò per esperienza diretta, che io ne ho licenziati tanti, quando si licenzia un allenatore si sbaglia quasi sempre al 99%. Alle volte si fa per cercare di dare una svolta alla squadra, per cercare di cambiare un qualcosa all'interno, ma è molto difficile.
Ma non è a volte che si fa per, come dire, calmare le acque anche all'interno della tifoseria, per cercare...
No, io non l'ho mai fatto per questo, perché l'ho sempre detto. deciso io di testa mia, non mi sono mai fatto influenzare, certamente.
Senta, Zamparini, il suo rapporto con la città di Palermo, lei insomma farebbe, cambierebbe città, farebbe come ha fatto Gaucci? Io non voglio un suo giudizio su Gaucci, che da Perugia passa a Napoli. Dico, se lei, come dire, farebbe una scelta del genere.
Beh, io l'ho già fatta andando via da Venezia,
sì.
Questa scelta qui, però sa, per me è stato molto facile, perché essendo friulano, ecco, difficilmente se avessi avuto l'Udinese sarei andato via da Udine, però essendo straniero a Venezia, sono straniero anche a Palermo, anche
quindi,
se con Palermo
risolve
mi, sento
così.
Mi sento meno straniero, mi sento molto più palermitano di quanto mi sentissi veneziano.
Ho capito. Bene, Zamparini, forse al Palermo manca qualcosa, nel senso, è una delle più vecchie squadre, è una città, è un club dei centenari, una delle città storiche del calcio italiano, no? Insieme al Genoa, alla Provercelli, eccetera. Però, a differenza di queste squadre che ho citato adesso, al Palermo forse è mancato agli inizi della sua storia qualche vittoria. Lei pensa che qualcosa arriverà?
Io spero moltissimo che possa arrivare qualcosa, però in questo momento è molto difficile nel quadro attuale del calcio, perché la differenza economica che c'è fra i grandi club e i club medi e piccoli è talmente grossa, per cui noi stiamo correndo una Formula 1 con una macchina normale, e loro già hanno una macchina da Formula 1,
sì.
Per cui bisognerà, ecco, è molto difficile in questo momento.
Il pensiero è chiarissimo. Va bene, la ringrazio molto, okay. Zamparini, di essere stato con noi. Buona serata.
Grazie.
Buonasera. Allora, vi ricordo che se volete telefonare per dirci qual è il vostro calciatore preferito, potete farlo al numero verde 828 11 11. Adesso le informazioni.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, potete telefonare al numero verde 828 11 11 per dirci qual è il vostro calciatore preferito. 828 11 11. Caro Gianni D'Avvasto, la città nascosta non è Bologna. Marina da Bari scrive Genova, ma non è Genova. Non è Napoli, come scrive Massimo da Milano. Non è Perugia e non è neanche Milano, come scrive Enzo da Padova. Quindi, terzo indizio per voi, per indovinare la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. Il suo nome significa lupo. Ecco, questo era il terzo indizio, e quindi provate a dare la soluzione al 349-238-6666. E adesso una canzone famosissima.
I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. And I need to go
on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
I luoghi del calcio, il tema di oggi a Urban, continuiamo a parlarne con un altro presidente di una squadra che è arrivata quest'anno in Serie A dopo tantissimo tempo. Abbiamo al telefono Aldo Spinelli, presidente del Livorno Calcio. Buonasera Spinelli.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Allora, seguendo la nazionale, purtroppo stiamo perdendo 1-0, porca
sì, miseria. Sì, la stiamo vedendo anche noi.
Meno male che c'è gli atleti del Livorno che hanno vinto 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi.
Ecco, ha voluto mettere lo zampino
alto,
anche qui.
Tengono in alto le medaglie d'oro.
Benissimo.
Meno male.
Senta Spinelli, il suo accento,
sì.
Il suo accento è inconfondibile. Dal Genoa al Livorno, due squadre storiche per lei.
Due
squadre storiche, no? Perché...
Due città storiche, due città portuali, tutte e due. Molto simili e molto belle tutte e due.
Senta, come si trova a Livorno, Spinelli?
Guarda, io devo dire che mi trovo meravigliosamente bene, perché c'è un pubblico eccezionale, veramente tifosi meravigliosi, guardi, dove realmente credo di avere tutte le caratteristiche, ecco, per poter entusiasmare un presidente, ecco, questa è la cosa bella.
Senta, lei, lei ha cambiato allenatore. L'allenatore del Livorno in Serie A è Franco Colomba, sì. Che, come dire, è stato...
È un esperto. Una persona molto valida, una persona molto, direi, concreta, ecco, soprattutto perché ho fatto dei campionati in Serie A molto, molto bene.
Viene dalla Regina, dal Napoli, però, come dire, prima l'architetto della promozione in Serie A è Mazzarri. Com'è che c'è questo cambiamento?
Guardi, l'architetto della promozione, io voglio dire solamente una cosa, è la squadra. Perché quando lei ha due attaccanti, come Protti e Lucarelli, che le segnano 53 gol in due, lei capisce che l'allenatore, giustamente... È importante, ma è importante avere quei gioielli lì in una squadra.
E lei ci ha messo un po' per tenere Lucarelli, nel senso che c'è stato questa altalena con il Torino.
Ho dovuto soffrire quest'anno perché il Torino, ovviamente, 29 gol, lei capisce che lasciar partire un attaccante che fa 29 gol, non era... Però Lucarelli ha voluto Livorno.
Perché voi avevate, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, voi avevate Lucarelli in prestito.
Avevamo Lucarelli in prestito dove l'anno scorso addirittura gli avevano pagato una parte dell'ingaggio. Quest'anno invece hanno voluto essere pagati perché Lucarelli ha realizzato 29 gol. Cioè Lucarelli gioca nella sua città, gioca col suo pubblico, gioca davanti... a ciò che è stata tutta la sua infanzia, capisce? Quindi ha un rendimento naturalmente che nella città di Livorno è superiore dalle altre parti del 100%. Ecco.
Ho capito. Senta, Presidente Spinelli, lo stadio di Livorno è l'Armando Picchi, però diciamo che la capienza degli spettatori non è che sia eccessiva o comunque non è più quella... di una Serie A come quella di oggi. Lei pensa che debbano essere fatte dei cambiamenti?
Noi al momento ci accontentiamo di quello che il sindaco sta facendo, cioè sta facendo 21.000 spettatori anziché i 18.000 che avevamo l'anno scorso. Però a parte questo c'è già un progetto per fare uno stadio da 28.000 posti. Quindi ci stiamo attrezzando, diciamo che il comune si sta attrezzando alle esigenze del Livorno, di Serie A, ecco, questo è una cosa importante perché senza uno stadio di Serie A difficilmente si riesce a far combinare la Serie A con la parte economica che era quella più importante, ecco.
Senta, quindi Livorno come amministrazione comunale mi sta dicendo che gestisce lo stadio e quindi sta cercando di diventare anch'essa una città da Serie A in qualche modo?
Ma molto probabilmente, guarda, io credo che c'è già il progetto, però l'importante per noi è già quest'anno che abbiamo rifare tutto lo stadio, la sicurezza, tutti diciamo spogliatoi, docce, sala stampa per tutti diciamo giornalisti, televisioni, quindi credo che sia molto importante. Ecco, l'amministrazione comunale ha risposto in pieno subito alla squadra.
Ho capito. Senta, Presidente, alla mia società. Senta, Presidente, l'obiettivo del Livorno in questo campionato 2004-2005?
Dai, noi ci prevediamo 3-4 anni di rimanere in Serie A per poi tentare anche di fare qualcosa di più, ecco.
E comunque
questo è il nostro obiettivo.
Con due attaccanti che fanno 50 gol, insomma, si può sperare in tutto, ecco.
53.
Mi scusi, 53. Bene, allora io ringrazio Aldo Spinelli, presidente del Livorno Calcio, di essere stato con noi. Buona serata e buon appetito,
e
Spinelli.
E anche alla vostra radio, grazie, arrivederci.
Buonasera. Allora, io vi ricordo che uno dei calciatori del Livorno Calcio, che si chiama Cristiano Lucarelli, ha scritto anche un libro insieme a Carlo Pallavicino, è stato edito da Baldini Castoldi Dalai ed è un libro molto interessante, si intitola Tenetevi il miliardo, la sfida di Lucarelli che portò Livorno in Serie A. Insomma, traccia tutti i confini di questa scommessa che Lucarelli ha fatto. Ha detto non voglio soldi, voglio restare nella città dove ho passato la mia infanzia. Mi sembra anche questa una sfida eccellente. Adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, ancora i luoghi del calcio. Abbiamo parlato con il vice direttore della Gazzetta dello Sport in apertura, Luca Calamai, che ci ha fatto un po' un panorama, diciamo, della Serie A. E poi abbiamo parlato anche con il presidente del Palermo, il presidente del Livorno Calcio adesso, e anche con un ultra molto speciale che ci ha raccontato che cos'è e com'è la curva sud dello Stadio Olimpico. Cara Barbara da Milano, la città non è Lovanio e così non è Venezia, come ha scritto Sonia. Quindi continuate a mandare messaggi al 349-238-6666 per tentare di indovinare la città nascosta di oggi. Devo dire a chi ha scritto per SMS Cassano è il futuro, credo indicando il giocatore Cassano, ecco, chi vuole dare una informazione o segnalare il suo calciatore preferito non deve mandare un messaggio SMS, ma deve telefonare al numero verde 828 11 11.
Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai sei. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del dieci, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stato. Presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali. Sempre lì,
Una vita da mediano, Ligabue, una canzone epica direi. Continuiamo a parlare dei luoghi del calcio e lo facciamo con il presidente del Messina, il Messina Calcio, Pietro Franza. Buonasera Franza.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera. Senta Franza, lei è un presidente giovane.
Sì, ancora sono giovane, anche se mi stanno facendo diventare vecchio piano piano.
In che senso?
Perché qua gli sforzi sono incredibili, il passaggio dalla B alla A è una trasformazione clamorosa dal punto di vista di organizzazione e tutto il resto. Poi ieri ci hanno consegnato uno stadio nuovo, enorme, bellissimo, però complesso da gestire, e tutto questo è una gran fatica.
Mi spieghi meglio questa questione dello stadio, qual è la capienza intanto?
Ma ci hanno consegnato uno stadio da 39.000 posti, che ieri abbiamo inaugurato con 30.000 presenze, solo e soltanto perché avevamo un settore ospiti ancora da non utilizzare, perché stiamo creando la famosa gabbia, e una struttura quindi enorme, problemi chiaramente di viabilità, organizzazione interna, sicurezza eccetera, però abbiamo profuso enormi sforzi con tutte le istituzioni della città di Messina, che ormai è scaldata, incendiata, no, da questo sogno avverato della Serie A, per cui niente, ieri veramente è stato l'apice di tutto questo.
Da quant'è che aspettavate questo sogno che diventasse realtà, questo sogno?
Ma da prima che nascessi, essendo giovane effettivamente, la Serie A mancava da 39 anni, io ne ho 35, e quindi devo dire per la città è stato anche, oltre che l'avverarsi di un sogno, probabilmente capire che investendo, organizzandosi bene, investendo bene nelle risorse umane, probabilmente si riescono a raggiungere tutti gli obiettivi, anche la Serie A.
Senta, Franza, che tipo di investimento è quello nel calcio? Cioè è un investimento esclusivamente economico oppure no? Mi rendo conto che la domanda è retorica, nel senso è chiaro che dietro c'è una fidelizzazione rispetto a un colore, a una squadra, a una bandiera. Però in qualche modo, come dire, oggi le società di calcio più di prima sono anche un mondo economico, come dire, in cambiamento, e sono dei soggetti economici veri e propri.
Ma guardi, ha detto proprio bene. Io la definirei una grande azienda. Guardi, noi come gruppo siamo abituati a gestire tante cose, ci occupiamo di trasporti marittimi, di alberghi, anche nel settore immobiliare, quindi siamo abituati ad affrontare un po' tutte le problematiche esistenti nel campo dell'economia, finanza, amministrazione. Guardi, entrando in questo mondo del calcio ci siamo accorti che abbiamo dovuto mettere dentro tutte, e dico tutte queste caratteristiche, tutte queste conoscenze, abbiamo messo tutti i nostri dirigenti del gruppo a lavorare, la parte immobiliare a lavorare sulla gestione dello stadio, la parte di gestione della biglietteria, dei trasporti marittimi a gestire la biglietteria dello stadio, e poi c'è tutto quel lavoro dietro di marketing, sviluppo, immagine, perché poi tutti i ricavi si basano solo su quello che può dare il marchio. Cioè che cos'è la squadra di calcio, quanti diritti televisivi si possono prendere, questo dipende da tutto il lavoro che fai, dai numeri che sviluppi, dal numero di abbonati, c'è veramente un lavoro immenso dietro, ma in tutti i settori, quindi organizzazione, marketing, certo, finanza, amministrazione, c'è tutta la conoscenza del sapere umano, dell'economia, ficcata dentro una grande azienda che è la squadra di calcio.
Ma sento che lei ha l'entusiasmo giusto. Presidente Franza, stia con noi, ci ascoltiamo le informazioni dai mercati finanziari. Bene, allora continuiamo a parlare dei luoghi del calcio, continuiamo a farlo con Pietro Franza, che è presidente del Messina. Franza, senta, una domanda insomma, che vorrebbe una risposta lunghissima, ma noi non abbiamo tempo purtroppo, quindi le chiedo di essere conciso. Lei ha parlato del nuovo progetto di questo stadio che vi è stato consegnato. Mi pare di capire, so che questo stadio si inserisce all'interno del polo sportivo di Messina, che è qualcosa di più ampio. Il rischio non è quello di avere una struttura che poi successivamente sarà poco sfruttata?
Ma finora il rischio è stato questo, sta a noi a questo punto imprenditori cercare di prendere la palla al balzo, utilizzare le leggi che sono a disposizione per presentare dei progetti nuovi. Noi abbiamo già presentato un project financing importante che prevede un importante investimento di circa 100 milioni di euro proprio per creare nuovi spazi commerciali da adibire a attività sportive, attività di vendita. L'idea è quella di creare proprio una cittadella dello sport con tante attività all'interno per far crescere i ricavi della squadra e per creare una nuova zona di sviluppo proprio della città di Messina.
Bene, allora Franza, senta, il vostro primo impegno in Serie A, la prima giornata, è proprio il 12 settembre e voi andate a Parma a giocare, sì, col Parma. Come prevede questo primo incontro?
Ma no, certamente per noi l'impatto con la Serie A sarà difficile, soprattutto psicologicamente, anche se comunque ieri abbiamo giocato anche abbastanza bene con la Juve, quindi devo dire che la squadra è pronta. Certo, comunque il Parma è una bella squadra, ben organizzata, nonostante le difficoltà che hanno avuto negli ultimi tempi, ben allenata, quindi Per noi sarà veramente difficile, sarà, ogni settimana sarà una guerra.
Ho capito, quindi dovrete conquistarvela questa permanenza se possibile. Il rapporto con i tifosi è buono?
Il rapporto con i tifosi è grandissimo, devo dire che ci sono stati 2 anni di dialogo, soprattutto abbiamo cercato di far capire ai tifosi quello che stavamo facendo, perché lo facevamo, che tipo di investimenti cercavamo di portare avanti, qual era il nostro bilancio, i nostri costi, e devo dire che piano piano ci stanno venendo tutti quanti dietro, cioè hanno capito che la cosa più importante non è l'acquisizione di giocatori importantissimi e poi il fallimento della squadra, ma che ci sia invece una società sana che riesca ad andare avanti con dei progetti, con un settore giovanile che funzioni, magari riesca a sfornare qualche buon giocatore e quindi ad andare avanti nel futuro.
Bene,
questo è stato
bene,
capito.
Bene, bene. Senta, un'ultima domanda, il vostro obiettivo chiaramente è quello di restare in A, se possibile.
L'unico obiettivo è quello di restare in A, perché solo in Serie A si riescono a produrre dei ricavi importanti. Noi in questo caso diciamo che passiamo dai 14 milioni di euro di fatturato, andremo ai 28-30 milioni di euro di quest'anno, insomma, cioè del prossimo anno di Serie A. Quindi è un salto importante che bisogna saper fare. E chiaramente bisogna stare con i piedi per terra e non fare il passo più lungo della gamba.
Bene, io la ringrazio molto, ringrazio Pietro Franza, presidente del Messina Calcio, di essere stato con noi e le auguro tanta fortuna, grazie.
Sì, tantissimo anche a voi, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, dopo il Messina noi continueremo a parlare più avanti di un'altra squadra che è arrivata dopo poco in Serie A, dopo poco tempo rimasta in serie veramente minori, sto parlando della Fiorentina. Adesso abbiamo le informazioni di GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bene, continuiamo a parlare dei luoghi del calcio e continuiamo a vedere questa partita che sta andando sugli schermi di Italia e Paraguay, e il risultato è sempre lo stesso, 1-0 per i nostri avversari. Vabbè, e comunque ci sono ancora 45 minuti per provare a recuperare questo svantaggio. Allora, noi abbiamo adesso un brano che è molto interessante perché è tratto da un libro di un grande scrittore, si chiama Osvaldo Soriano, è uno scrittore che è un grande amante del pallone, del gioco del calcio, e ha scritto addirittura un libro proprio, si intitola Football, storie di calcio.
Mi ricordo i tempi in cui abbiamo cominciato a rotolare insieme, la palla e io. È stato su un prato a Rio Cuarto de Córdoba, dove ho scoperto la mia vocazione di attaccante. A quell'epoca il modello del calciatore era Walter Gomez, l'uruguaiano che giocava nel River, ma ci impressionava anche Borrello, lo sfondatore del Boca. Tutte e due portavano il numero 9 sulla maglia, come l'Ocasia nell'Independiente e Bravo nel Racing. Ascoltavo le partite alla radio dalle voci di Fioravanti o Arostegui. Nell'interno del paese arrivavano attraverso una catena o si ricevevano in onde corte con un'antenna di fil di ferro attaccata al camino di casa. Nel campetto dove avevamo fondato lo sportivo Alma Fuerte c'era un ragazzo che aveva il soprannome di Cacio e imitava il meraviglioso Fioravanti. Uno prendeva la palla e sentiva immediatamente Cacio che partiva per la radiocronaca da bordo campo. Si impadronisce della palla Soriano, la fronta Crefchio, Soriano dribbla, attenzione, sta per tirare in porta. E con quello ero felice. Non avevo avuto la fortuna che Victor Hugo cantasse un mio gol, ma quanta emozione c'era in quelli urlati da Cacio. Quel poveretto non prendeva mai una palla. Gliela tiravamo lunga e lui non ci arrivava. Gliela tiravamo corta e lui andava troppo avanti. A volte, perché ci faceva un po' pena, dopo un fallo gli lasciavamo battere un tiro che prima immancabilmente finiva contro la barriera e perfino un rigore che Tito Pereira gli respinse con le gambe. Era così negato per il calcio che anche come portiere risultava un disastro. Non era né grassoccio né scemo, come dicono i luoghi comuni del calcio, semplicemente era il ragazzo con meno talento che abbia vissuto da quelle parti. Per quello gli ordinavamo di trasmettere da bordo campo. Impugnava un microfono finto, correva in mezzo all'erba e tutto risultava diverso. Il nostro mondo si illuminava di prodezze e di emozioni. Su quel campetto c'erano Pucci Toranzo e Leonel Briones, che giocavano all'ala. Insiders li chiamavamo. Gli altri erano Fulbas, Yas, Wings e Centrofoval, che ero io. un 9 bello grosso sulla maglia rossa. Mia madre l'aveva cucito a mano e ogni tanto, quando me ne andavo in mezzo ai difensori, qualche prepotente mi acchiappava da dietro e mi rimaneva con il numero in mano.
Bene, abbiamo ascoltato Osvaldo Soriano, adesso abbiamo due ascoltatori. Il primo è Giuseppe da Taranto. Buonasera, dica Giuseppe.
Ciao, niente, posso solo dire il calciatore preferito per me in assoluto è Antonio Cassano.
Antonio Cassano,
sì, ho mandato anche il messaggio prima.
Ecco.
Dovevamo portarci gli europei, invece sì. I nostri CT preferivano Del Piero, che ci ha fatto perdere europei. È tutt'altro.
È ormai una cosa passata. Dobbiamo pensare al futuro. Se lei dice che il futuro è Cassano, noi ci crediamo, insomma, ecco, è un grande giocatore, davvero.
È il futuro dell'Italia e il futuro della Roma, ci darà tante soddisfazioni.
Bene, ringrazio Giuseppe da Taranto per questa sua segnalazione. Adesso passiamo ad Elsa dalla provincia di Vicenza. Buonasera, dica.
Buonasera. Senta, io dico Vieri.
Come dica Elsa?
Vieri.
Sì, Vieri.
Bobo Vieri.
Bobo Vieri, ecco. Perché? Perché proprio Bobo Vieri?
Perché è un bell'uomo.
Ah, ecco. Questa mi sembra una soluzione, come dire, molto, molto semplice, ma anche molto esatta. Nel senso, a lei non interessa tanto se Vieri gioca bene o gioca male a calcio, ma...
Sì, anche bravo, però è soprattutto... interessante come uomo.
Ho capito. Allora, va bene, ringrazio Elsa della provincia di Vicenza per questa sua segnalazione e andiamo avanti con i luoghi del calcio. Io devo ricordarvi che questa sera alle 21:15 c'è un debutto importante, insomma, sì, è vero che adesso sta giocando la Nazionale Olimpica contro il Paraguay, ma stasera alle 21:15 abbiamo proprio un debutto che è quello di Marcello Lippi sulla panchina della Nazionale A, della Nazionale, la prima squadra dell'Italia, e questa sera in amichevole a Reykjavik facciamo questa sperimentazione, diciamo, in cui c'è un attacco che è diverso da quello che forse tutti quanti si aspettavano, è comunque molto diverso da quello che era l'attacco degli europei. Infatti Lippi ha scelto Di Vaio e Bazzani, ma insomma ci sarà modo di parlarne più avanti anche nei notiziari e poi domani sicuramente in A Tempo di Sport. E adesso noi proseguiamo a parlare di luoghi del calcio, lo facciamo insieme all'ingegner Riccardo Isella, che si occupa della sicurezza a San Siro e che ci può dire alcune cose importanti riguardo a questo stadio che, vi ricordo, lo stadio di San Siro prende il nome da un santo a cui era dedicata una chiesetta nei dintorni ed è stato un regalo del presidente dell'allora, presidente del Milan, Piero Pirelli, è stato in carica per circa 20 anni, a Milano. Quello stadio fu costruito, pensate, in soli 13 mesi, grazie al lavoro di soli 120 operai. Ed era uno stadio tipico, diciamo, lo stadio tipico all'inglese con 4 tribune laterali, 2 dai lati più piccoli e le altre 2 dai lati più grandi. Isella, ingegnere, è cambiato molto lo stadio di San Siro da quegli anni?
Beh, sì, le tribune originarie, quelle del primo anello, sono ancora quelle, poi sono state fatte le aggiunte del secondo anello e nel 90 il terzo anello, quindi 3 lati del terzo anello, perché il quarto, confinando col trotto,
con l'ippodromo.
Con l'ippodromo, l'ippodromo non poteva essere fatto e poi è stata fatta la copertura.
Sì. Senta, questa ultima fase di ammodernamento che è un po', come dire, ciò che è venuto dopo al terzo anello, quindi tutto quello che sta sopra, poi la copertura, diciamo, no? Ecco, questa ultima fase appunto è stata vissuta dallo stadio di San Siro proprio in prossimità dei mondiali d'Italia 90. Questo è stata come dire, una data importante per moltissimi altri stadi. Pensiamo ad altri 2 stadi molto importanti, magari dopo daremo qualche informazione. Sto pensando a Luigi Ferraris di Marassi a Genova e sto pensando allo stadio delle Alpi di Torino. però diciamo San Siro, la cosa interessante è che è cresciuta sempre sullo stadio, è cresciuto sempre sullo stesso impianto precedente, esatto. Lo stesso, esatto.
Si è alzato, diciamo così.
Ecco, in questo innalzamento dello stadio, con queste 11 torri esterne, all'interno delle quali sono state ricavate le rampe di accesso agli spalti, e che poi reggono il peso della copertura, però con questo si è arrivati a una capienza molto alta, che sono circa 85.000 posti. Però ci sono alcuni problemi, vero Isella? Due gliele segnalo e poi lei ce ne parlerà. Il problema, come dire, è quello del tappeto erboso, perché c'è mancanza di luce, la copertura, diciamo, copre troppo, e quindi c'è mancanza di luce. E l'altro sembra che sia dovuto anche all'usura. Come fare per risolvere questi problemi?
Sta lavorando in questo senso per risolvere questo problema, non dimenticando che lo stadio di San Siro è uno dei pochi al mondo che ospita due squadre a livello internazionale come il Milan e l'Inter, le quali svolgono circa 60 partite all'anno, cosa inusuale su altri campi a questi livelli, insomma. Oltre a questo si sta lavorando sul terreno di gioco per cercare di aerarlo, illuminarlo il più possibile, in modo da rigenerare i prati erbosi che vengono di volta in volta sistemati. Insomma.
Perché mi sembra di capire che c'è un problema di copertura, no?
Certo.
Che è dovuta anche al fatto che questo innalzamento ha prodotto anche che le luci artificiali sono molto alte, e quindi non c'è, e poi la mancanza della pista di atleti. Cioè
la mancanza della pista è un vantaggio per il calcio, nel senso che pochi stadi hanno la visibilità dello stadio di San Siro, nel senso che si è a ridosso del campo e la porta avversaria, diciamo così, è visibile solo ai 105 metri del campo. D'altronde questo comporta anche problematiche di luce, eccetera, che sono e anche climatiche. Milano è anche in una zona climatica, non siamo a Roma, insomma, ecco questo senso.
Sì, è chiaro, questo. Il problema, so che è stato risolto però quello della pioggia, con un drenaggio particolare.
Sì, sulla pioggia non ci sono mai stati problemi, il campo ha un sistema di drenaggio assai efficace, tutte le partite che sono state fatte a secondo della climatologia si attiva o meno questo sistema di drenaggio, e nessuna partita ha dato assolutamente problemi di questo tipo sul campo, chiaramente.
Senta, nel caso in cui ci siano anche altri eventi, il prato viene tolto, oppure cosa? Potendo fare come succede in altri stadi, a Amsterdam, dove viene tolto proprio il tappeto erboso.
Viene coperto, il prato viene coperto con dei sistemi usuali di copertura per i concerti piuttosto che altre manifestazioni.
Ho capito. Benissimo, io ringrazio l'ingegnere Isella per essere stato con noi e averci in qualche modo raccontato tentato di spiegare quali sono i problemi di uno stadio molto importante come San Siro, ed averci ricordato che forse è anche uno dei pochi stadi italiani che non hanno la pista di atletica, e quindi un vero e proprio catino. Buonasera, ingegnere Isella.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Buonasera. È per questo appunto che è un po' nominato come il tempio del calcio. Ecco, adesso abbiamo il Via Libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, bentornati a Urban. Adesso abbiamo un ascoltatore, Gianni da Roma. Buonasera, dica.
Buonasera, sì, sono Gianni da Roma. E a proposito del calciatore preferito,
sì.
Ecco, io volevo appunto esprimere il mio parere, fa riferimento ad Alessandro Nesta,
bene.
Che naturalmente da tifoso laziale evoca grandi trionfi che abbiamo avuto come capitano.
Bene.
Adesso vederlo al Milan fa sempre piacere, però effettivamente ci manca.
È nei vostri cuori, vi abbiamo capito. Bene, grazie per la segnalazione Gianni, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Allora, abbiamo al telefono adesso Fabrizio Lucchesi, che è responsabile organizzativo della Fiorentina Calcio, ex Florenzia, ma ci spiegherà meglio lui. Buonasera Lucchesi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera. Insomma, cosa si prova a rinascere?
Si prova grande gioia, grande entusiasmo, senza dubbio anche così un latente segno anche di una riconquista per un fatto eccezionale, senza dubbio, che è accaduto alla tifoseria, alla città, alla società stessa, con tre anni fa l'abbandono dell'AE e ricominciare dalla categoria della Serie C. Quindi percorso poi è stato bello, tra virgolette, perché è stato fortunato con questi due campionati vinti, con il ritorno in B, però senza dubbio un'amarezza c'era sempre dentro, un'amarezza che non potrà essere cancellata. È chiaramente un pochino rannacquata l'amarezza da ritornare nel palcoscenico più importante che credo Firenze meriti, la città, la tifoseria, per storia e per tradizione.
Senta Lucchesi, voi avevate un marchio quando c'è stato proprio il fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori, che era molto diverso, cioè voi avete partecipato al campionato di Serie C come Florenzia, giusto?
Sì, sì, regolamento è molto chiaro, il fallimento della società prevedeva il decadimento di tutti quelli che erano i simboli, gli emblemi, le coppe societarie, tutte le maglie, tutto ciò che apparteneva alla Fiorentina Calcio, così era la denominazione esatta, erano tutte sotto la cura del curatore fallimentare e appartenevano alla vecchia proprietà. La nuova proprietà, la Florentia Viola, è rinata ex novo, non c'erano neanche i palloni, le maglie per prepararsi dalla sera alla mattina. È stato rimesso in piedi questa nuova società grazie all'intervento del dottor Diego Gravale.
Senta, però voi ora avete ricomprato il vecchio marchio, vi è costato molto?
Sì, è costato 2,5 milioni di euro l'acquisizione del marchio, poi successivamente abbiamo acquistato i trofei perché ci sembrava giusto ridare alla città, ridare agli sportivi l'opportunità di ritornare in possesso di quelle che erano, seppur non molte, ma insomma quei trofei che poi di fatto significavano il simbolo di 70 anni, 80 anni di storia.
Senta Lucchesi, i tifosi sono rimasti attaccati alla squadra, la Fiorentina insomma, ha grandi tradizioni di calcistiche.
Sì, la Fiorentina veramente è molto amata, molto sensibile, la tifoseria è molto fidelizzata nei confronti di questa società per tradizione. Lei pensi che in Serie C la Fiorentina aveva 21.500 abbonati, che nel panorama nazionale era la quinta, sesta squadra italiana, fra la A, la B, ecco, tutti i professionisti, quindi chiaramente un zoccolo duro importante, segno di grande amore, di grande attaccamento, questo senza dubbio è un bel valore.
Senta, l'allenatore che è artefice della promozione in A, Emiliano Mondonico, è stato confermato alla guida della Fiorentina, a differenza per esempio del Livorno, dove c'è stato un cambiamento al vertice, ne abbiamo parlato prima col presidente Spinelli. Nel collegamento con il presidente invece del Palermo abbiamo sentito che proprio il presidente del Palermo Calcio ci ha detto effettivamente io sono orientato a tenere un allenatore e a vedere come funziona, diciamo, anche se i primi incontri non dovessero essere quelli giusti, positivi per la squadra. Voi avete confermato Mondonico, che è un allenatore di grande esperienza. Avete avuto qualche problema in questo? Avete pensato di rivolgervi ad altri nomi?
No, noi abbiamo dovuto purtroppo, perché quando si fanno degli avvicendamenti non c'è mai soddisfazione. Noi a febbraio abbiamo sostituito Cavasin con Mondonio, il quale ha ripreso in mano le redini della situazione e ha condotto gli ultimi mesi in modo molto fortunato e non abbiamo mai avuto dubbi sulla riconferma del tecnico, ma vede, queste sono sempre scelte strategiche, non c'è una regola, cosa è giusto e cosa è sbagliato, ognuno fa quello che ritiene in quel momento, in quella situazione, in quelle circostanze e con quel rapporto la cosa più giusta. Noi siamo contenti di Emiliano Mondonio, non l'abbiamo messo in discussione e lo abbiamo riconfermato alla guida tecnica. Poi è chiaro, nel calcio poi sono sempre le circostanze, i risultati, le situazioni che determinano gli equilibri. Noi siamo contenti di Emiliano Mondonio, altrimenti non l'avremmo tenuto, è normale.
Senta Lucchesi, l'esempio di un calciatore dal palmarès anche eccezionale, insomma per la Serie C sicuramente, un calciatore come Angelo Di Livio, questo esempio di giocatore che è voluto restare a Firenze, che ha scelto la città e che quindi in qualche modo ha proprio dato un esempio di grande attaccamento alla bandiera della Fiorentina, che cosa vi ha dato di più?
Io credo che siano valori importanti, anche se viviamo sempre di più, come di fatto è un calcio che viene visto sempre più, anche giustamente, dico, in termini di mentalità, di cultura d'impresa e che denota sempre tanti problemi, un messaggio di questo tipo credo sia un messaggio di grandi valori. Lui ha lasciò a suo tempo la nazionale, è un grande club per giocare in C2 alla Fiorentina, credendo in questo progetto ci è sembrato giusto, una volta ritornato in Serie A, dargli ancora la possibilità ad Angelo Di Livio di ricalcare i campi della Serie A anche se ha 37 anni, proprio perché ci sono dei valori che nello sport poi alla fine sono importanti e credo debbano essere, credo gli debba essere dato anche la sua giusta importanza.
Senta Lucchesi, i vostri incontri prossimi, amichevoli, impegni?
Sì, abbiamo una partita importante in termini di blasone, il 29 con l'Inter, il trofeo Pirelli a Firenze e poi sarà la prima partita che disputeremo davanti ai nostri sostenitori. Poi il 4 di settembre andiamo a Messina dove facciamo un triangolare con la Regina e il Messina, che sono tutte e tre squadre che hanno un calciatore giapponese, sarà un trofeo che appunto sarà l'insegna del mercato del mondo asiatico, del mercato asiatico in termini di così di visibilità, un qualcosa di carino, insomma un qualcosa di nuovo. Poi iniziamo il 12 con la Roma, la prima di campionato siamo a Roma contro la Roma.
Ho capito, infatti Roma-Fiorentina è l'andata il 12 settembre e poi giocate in casa con il Cagliari, insomma un avvio che poi siete a Palermo potrebbe essere favorevole.
Nel calcio il favorevole e il contrario purtroppo non ci sono regole, certamente l'inizio è molto dura perché lo sapevamo, perché siamo stati gli ultimi ad arrivare in A e chi arriva per ultimo sa che all'inizio deve incontrare le grandi, la Roma è una grande squadra, Roma è una grande città, un grande pubblico, sarà sicuramente una trasferta molto molto difficile, però le squadre prima o dopo vanno affrontate tutte, quindi io non sono di quelli che crede che all'inizio
se si parte bene,
ai calendari facili o difficili, vado prima o dopo vanno affrontate tutte.
Benissimo, io ringrazio molto Fabrizio Lucchesi che si occupa diciamo dell'organizzazione della Fiorentina, è responsabile organizzativo della Fiorentina ex Florenzia, per essere stato con noi a Urban. Buona serata Lucchesi.
Buona serata, grazie.
Bene, noi continuiamo a parlare dei luoghi del calcio e lo facciamo adesso con Marco Casamonti, che è direttore della rivista Area, una rivista di architettura, un bimestrale di architettura, che parla. Di che cosa parla Casamonti?
Ma questo numero, buonasera, questo numero in particolare si occupa di stadi, non solo di stadi di calcio, ma del tema dell'arena in generale. È ovviamente un numero particolare che abbiamo fatto in occasione di alcuni eventi sportivi eccezionali come gli europei che ci sono stati in Portogallo e adesso sono attualmente in corso le Olimpiadi ad Atene, e questi sono grandi eventi spettacolari e in qualche modo anche grandi eventi d'architettura, perché l'architettura un po' recita negli eventi spettacolari una parte importante. Alcuni stadi che sono stati costruiti in Portogallo sono stati straordinariamente belli, interessanti, sono luoghi e architetture di grande valore, e lo stesso si può dire anche per Atene, dove l'abbiamo visto in televisione la serata inaugurale, le architetture progettate da Santiago Calatrava, uno dei più grandi architetti del mondo, ingegneri, che sta anche costruendo in questo momento la metropolitana sotto Ground Zero, per fare un esempio, ecco, all'artefice degli stadi, dello Stadio Olimpico e del grande velodromo che abbiamo visto in televisione in questi giorni. Quindi la rivista si occupa di architettura, non di sport, ma in questo caso di architetture per lo sport.
Senta Casamonti, intanto avviso gli ascoltatori che Casamonti risponde con un po' di ritardo perché è all'estero e quindi ha un ritorno nel telefono con un po' di lentezza. Casamonti, volevo sapere da lei, visto che avete in qualche modo parlato in questa rivista Area, che è in edicola, ripeto, di questi stadi così importanti. Noi prima abbiamo affrontato un argomento, cioè se lo stadio, rispetto al passato in cui si costruiva questa sorta di catino in una zona più o meno periferica, a parte esempi caratteristici come Genova, però in zona periferica dove intorno poi c'era un grande parcheggio e nient'altro. Oggi gli orientamenti dell'architettura stanno cambiando questa tipologia edilizia dello stadio?
Beh, la situazione è, come dire, ha una doppia faccia. Per certi versi lo stadio mantiene una grande continuità nel tempo. Noi iniziamo il numero presentando il Colosseo, con le immagini straordinarie e inedite originali di Paolo Portoghesi, e con un testo di Docci sul tema appunto delle grandi arene classiche. E devo dire che subito dopo presentiamo lo Stadio Olimpico di Berlino con la nuova copertura di von Gerkan. Devo dire che tra il Colosseo e lo Stadio Olimpico di Berlino, che è del 1936, non vi sono sostanziali differenze apparenti, però è anche vero che oggi lo stadio diventa sempre di più un edificio. Quindi se da una parte c'è grande continuità nel sistema delle gradinate, nel sistema della sistemazione delle persone all'interno dello stadio, è anche vero che il ruolo urbano dell'edificio è cambiato. Quello che lei dice è giusto, e oggi lo stadio sempre di più tende ad essere un edificio che è parte integrante della città. Si tenta anche di considerarlo non solo quindi come un contenitore di persone, ma anche come un luogo dove poter andare tra una partita e l'altra. Lo stadio di Marassi di Genova, che è stato progettato da Vittorio Gregotti, è un caso abbastanza emblematico di stadio edificio, ma sempre più c'è questa tendenza. In questo momento, per esempio, ci sono progetti di Stefano Boeri per lo stadio di San Siro per inserire nella parte bassa una vita commerciale ai piedi dell'edificio. Quindi sempre di più lo stadio diventa un luogo urbano. Io trovo che questa sia una tendenza, direi anche connessa con gli sviluppi del mondo del calcio, che diventa sempre più non solo evento settimanale, ma anche direi una industria, un'azienda legata al merchandising, legata quindi a proprio un sistema industriale.
Benissimo, allora io ringrazio Marco Casamonti, direttore della rivista Area, in edicola con un numero dedicato agli stadi di calcio. Grazie Casamonti, buona serata. E adesso devo dare il nome di Agnese da Brescia, che è quella che ha indovinato la città nascosta di oggi, che era Lecce. E quindi Agnese da Brescia riceverà, dopo agosto, il libro Terminal di Vito Ventrella, edizioni Besa. Bene, abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19.15 con una nuova puntata di Urban, dedicata domani alle città classiche e città liriche. Intanto l'Italia sta ancora perdendo per 1-0, io ringrazio Peter Bescapè in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata a tutti da Alessandro Agostinelli.